Bene, allora, ogni società secerne ideologia. È finita l'ideologia dell'iperpolitica, ma non è finita l'ideologia. Perché il meccanismo ideologico è una dimensione di autoidentificazione di una società. Deve avere un'immagine di sé. Quindi quell'immagine sull'escaton secolarizzato non era più capace di ospitare le aspettative. Allora, quell'ideologia è crollata. Oggi c'è una dimensione di ideologia che permette di coltivare le aspettative. Allora, in questo senso, per esempio, la tecnologia come elemento di, ormai non solo come un tempo di sanare i disagi e le malattie, ma di produrre delle costituzioni superiori. Il modello del cyborg adesso, no? E però qui c'è una doppia dimensione, quella del competente che sa bene che a fronte di quello che guadagni, questo lo sapeva già la modernità, nel mio libro c'è, a fronte di quello che guadagni c'è sempre da guadagnare. E quindi sei sempre in deficit. C'è un secondo punto, che la scienza, soprattutto oggi, immette rischio. Cioè, mentre prima la potenza dell'uomo aveva sviluppato un'armatura difensiva dove si riducevano i pericoli, oggi sta costruendo una armatura offensiva dove aumentano i rischi. Una centrale nucleare immette rischio. C'è una scoperta di è questa componente. Questo sviluppa intorno alla scienza, da un lato, un ottimismo ingenuo, dall'altro un sentimento apocalittico. L'ottimismo ingenuo vede nella scienza la possibilità della liberazione, restando delusa quando si accorge che ci sono controfinalità o perlomeno la via non è così facile. E dall'altro lato invece la paura che la dimensione tossica della scienza distrugga il mondo. Quindi ci sono questi due estremi, un ottimismo ingenuo e una dimensione catastrofica. Poi c'è quello, la dimensione non ideologica che domina la contingenza. Passo passo, vediamo quello che possiamo fare, rendiamoci conto del rischio che immettiamo e rendiamoci conto soprattutto che per quanto si cresca siamo sempre nel limite. La seconda domanda, che poi era articolata in tre, però diciamo che due si tengono insieme, soprattutto la prima e la terza. La seconda, ecco, io dico sempre, l'ho detto anche nella mia riflessione, l'ha detto anche la Marica nella conclusione del suo testo, quando parla della Shekinah. Il cristianesimo ha un mito originario potente che va incontro ai bisogni degli uomini e ha un'energia, proprio l'energia mitica nel senso vero della parola, non come favola, no? Ma il mito come racconto. Se tu fai una storia del cristianesimo, una storia della cristologia, no? E vedi i dibattiti intorno a Gesù Cristo che si sono sviluppati nel primo, secondo, terzo secolo e poi nel Medioevo, la le ridefinizioni di Cristo sono continue, a secondo dei contesti storici delle filosofie. La cristologia è continuamente ridefinita, perché è un mito che va al di là delle sue definizioni. Per usare una battuta, alla domanda di Cristo: chi dite che io sia? Ancora non ha risposto nessuno. E questa è la potenza del mito. E quindi può avere delle riformulazioni. Però quello che è importante è che non sono più a dominante. Cioè, mentre la Chiesa aveva il monopolio della cristianità, oggi hai gruppi che si ispirano al cristianesimo e sono delle piccole chiese. Quindi quello che è venuto meno è il monopolio della fede. Poiché Cristo sia una potenza mitica che può motivare movimenti e organizzazioni, questo sì, e secondo me resterà sempre, perché ci sono elementi nel cristianesimo che parlano all'uomo, ai suoi bisogni. Quello che uso dire è, e non solo io, ma prendendo l'espressione di uno studioso degli eretici del Seicento, noi siamo in una situazione di credenti senza chiesa, non solo come comunità che danno su se stesse il giudizio della verità del cristianesimo, ma addirittura fedi personali, cioè persone che si costruiscono Gesù su se stessi. Tempo fa, molti anni fa, ho sentito un'intervista dove Walter Chiari diceva che Gesù gli piaceva. Quindi, ma non è più la grande dominante, e in questo senso non bilancia, perché quel modello ha queste riprese locali. E l'ultima domanda invece introduce il modello sistemico. Non è importante il modo in cui si elegge, è importante il modo in cui si gestisce il governo, perché se ti eleggono degli incompetenti, ti frenano dei competenti. E infatti Trump dice scemenze ma anche delle resistenze, e poi torna indietro perché deve rispondere ai sottosistemi che ci sono e che lo controllano e di cui non abbiamo né nome né indirizzo, ma esistono. Quindi tu hai elezioni plebiscitarie, ma poi a secondo dei contesti vengono frenate. E in una società complessa, in forza della complessità, certe cose non sono pericolose perché si sviluppano questi autobilanciamenti. Perché una volta che tu l'hai eletto, chi l'ha eletto se ne dimentica, e chi invece ne ha a che fare, in quanto quello gestisce potere, lo controlla. Quindi tu hai questi controlli. Allora, in una società dove i poteri sono diversificati, si fanno reciprocamente da cani da guardia. Quindi, a mio parere, la democrazia non è garantita dalla rappresentanza, ma dal policentrismo, anche su scala mondiale. È il policentrismo che non ha fatto scappare la guerra. Vedi, in Medio Oriente, per esempio, c'è una trattativa costante. Si allea una, si allea con un'altra, si allea con un'altra. Ecco. Quello che invece è tragico, è quando dico c'è un cinismo in cui l'umanità può essere sacrificata, e in quelle contrattazioni non si tiene conto delle vite. Questo è. Non ti so rispondere a questo. Il mondo è crudele. La speranza cristiana è che risorgeremo tutti, ma chi non ce l'ha, chi è morto per sempre.
Una cosa velocissima. però su un punto che mi sembra personalmente, lo ritengo estremamente critico e fondamentale per tutto il discorso e l'obiettivo. Lei ha fatto un accenno all'ignoranza di massa, dico un accenno per dire come, parlando del berlusconismo, come ovviamente non è, immagino che non è solo il
parlavo della fase,
ma anche donna, appunto cattolica eccetera, la carenza di un processo formativo che costruisca l'uomo e che costruisca la capacità di un pensiero critico, mi sembra un punto chiave e fondamentale. Volevo chiederle appunto su questo cos'è che possiamo o cos'è che è possibile creare ed immaginare, perché sono consapevole che ci vogliono modalità, metodologie, pedagogie innovative e creative per sviluppare questo, perché comunque lì è un terreno in cui non è solo il leader, ma siamo di fronte a mezzi e poteri di massa che stanno influenzando in un modo incredibile. E abbiamo strumenti come la scuola che è carente, non è sufficiente alla formazione di un pensiero di questo tipo. Questo che volevo chiedere, grazie.
No, il riferimento a Berlusconi era congiunturale, non era strutturale, nel senso che diciamo l'invito all'evasione dalla lettura, dall'analisi critica e le immagini che lui ha prodotto erano fondamentalmente di disaffezione per la critica e diciamo quello che è l'edonismo di massa, ma questa è una stagione. Ci sono invece dei meccanismi di crisi molto più profonda, e per esempio la crisi della scuola che affonda a molto indietro, che paradossalmente è stata funzionale all'ascesa di Berlusconi, ma viene prima. E il modo in cui, per esempio, il ceto politico nel 68, a fronte della contestazione, che era legittima perché c'erano sistemi di potere gerarchici, ma accanto alla contestazione è stato incapace di lanciare una protesta, una proposta, e per controllare la ribellione ha arretrato. Cioè, da quella contestazione tu dovevi avere la forza di prendere gli elementi positivi e produrre una proposta. Non è uscita la riforma della scuola, ma c'è stato sostanzialmente una resa dove opere leggi per gli insegnanti, eccetera, cioè tutti elementi calmieratori in termini di benefit, ma non c'è stato un progetto, no? Quindi sostanzialmente c'è stata una resa sul piano dei contenuti, no? E questo poi ha prodotto un indebolimento della scuola, eccetera, eccetera. Però tutto sommato, diciamo, la scuola italiana ha degli interstizi positivi, però una dimensione interstiziale non è diffusa, però, e questo è un elemento importante, gli interstizi possono allargarsi, no? Cioè diventare aree, e quindi da questo punto di vista non siamo a terra. Cioè, ci sono dinamiche in atto. Nel nostro vicolo, questo per esempio è uno dei tanti focolai possibili, ma ce ne sono tanti come noi. Cioè, c'è una dimensione anonima di attenzioni che tutto sommato tiene, regge l'insieme. Perché se non ci fosse questa dimensione, questa rete anonima di tenuta, saremmo già collassati da tempo. Invece secondo me ancora delle possibilità di rilancio ci sono,
solo che manca, mi sembra, appunto l'ennesimo elemento all'organizzazione e fare sistema, perché anche gli aggregati magari corpuscolari di noi sono di fatto degli atomi rispetto all'immensità, diciamo, del tema.
Manca anche l'intergenerazionalità, però. manca anche l'intelligenza. Questo è un elemento importante. Questo è decisivo, perché il punto è dove li incontri i giovani. Però ti porto un esempio: se tu colleghi nel senso alto della parola la cultura alla festa, allo svago, intercetti i giovani. Cioè, io vado ai festival di filosofia perché incontro giovani che non incontrerei mai in un altro luogo. Ti presente che il festival di filosofia di Modena, e tutti i festival, Modena, Mantova, in 3 giorni ha un movimento di 150.000 persone. In queste 150.000 persone moltissimi sono giovani e ragazzi di liceo che vengono per sentire, ma anche per vacanza, per festa, per comunità. E non puoi immaginare che su 150 persone che passano 1.500 di ingaggi e non sai chi sono, però sono dei terminali messi nell'ambiente.
Grazie, dottore. Un avviso, vi presento il secondo sottoblocco del nostro programma. Se siamo in una civiltà dell'informazione, quindi noi parleremo la terza e quarta lezione della disinformazione. Capovolgiamo, diciamo, la scaletta dell'inizio, il primo sottoblocco, quindi parleremo prima dell'informazione nella civiltà politica e poi nella quarta con Carlo Cottarelli in quella economica. Nella prossima invece avremo un giovane ricercatore come relatore, un giovane ricercatore di sociologia del diritto da statale, Gabriele Sofia, che ci parlerà della geografia delle cyber wars digitali, cioè queste guerre civili che vengono combattute in rete, e poi Giovanni Zincardi, che invece ci parlerà di quali tecnologie oggi sono possibili per il potere, come viene gestito attraverso il potere, attraverso le tecnologie e i social network. Chiudo con un appello: si vedono un sacco di immagini brutte continuamente, chi frequenta social network le vede continuamente, spesso vengono condivise. Attenzione, quando condividiamo immagini brutte, anche se con un buon fine, forse è il caso di pensarci un attimo, di sostituirlo con una riflessione, un pensiero, ecco, perché poi se no ci si abitua a vedere sempre le immagini cattive, e questo è un modo della politica per entrare nelle nostre vite attraverso la vita. Se potete sostituire con una riflessione, io sarei stato mezzo ricordo.
Penso di prendere questo motivo, ci perché è nato che poi ha dovuto andare via, allora ti dico io di vedere, questa è una mistica, un discorso del nostro. Sì, secondo me è una.